In questa domenica del tempo pasquale la Chiesa ci fa leggere il brano del Vangelo che contiene il comandamento dell'amore. Quindi siamo nell'ultima cena e secondo San Giovanni Gesù dice: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. E questo è il comandamento dell'amore. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. No. Questo comandamento nel Vangelo è nel Vangelo di Giovanni, anzi nel discorso, questo discorso dell'ultima cena del Vangelo di Giovanni è ripetuto due volte. Faccio una piccolissima digressione per fare capire una cosa molto importante. Cioè, voi sapete che qui siamo nel capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni. Nel capitolo 14, il capitolo 14 termina così: Gesù sta parlando e dice alla fine: alzatevi, andiamo via di qui. Dopodiché comincia dicendo: io sono la vera vite, e così via, no? In realtà gli esperti ci dicono che questo capitolo, appunto, che abbiamo appena letto, quindicesimo, sedicesimo, e sono stati aggiunti dopo da San Giovanni e non da chissà chi, cioè San Giovanni ha scritto in diversi momenti. E quindi ci sono, diciamo così, una stesura più corta di questo discorso e una stesura più lunga. Ora è interessante il fatto che in entrambe queste due stesure il versetto del comandamento dell'amore sta al centro. Cioè, mettiamo che la prima stesura siano 200 versetti, no? Ecco, il centesimo è il comandamento dell'amore. Poi San Giovanni ha aggiunto altri 100 versetti e ha riscritto il comandamento dell'amore, così che il 150 è di nuovo il comandamento dell'amore. Per questo ci sono due volte questi due versetti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che San Giovanni, ispirato dallo Spirito Santo, voleva proprio dire che il comandamento dell'amore è il centro di tutto. È il centro di tutto. Infatti, perché adesso stavo per dire il centro del cristianesimo, ma mi sembra quasi poco, perché in realtà il comandamento dell'amore è Dio, non so come dire. Cioè, perché l'amore è Dio, cioè non esiste un amore che non sia Dio. L'amore non è un accidente, proprio. Infatti Gesù che cosa dice? Vedete, Gesù dice: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Cioè, quando Gesù ci dà il comandamento dell'amore, in realtà non sta facendo altro che introducendoci nella Trinità. E ci sta mettendo dentro la Trinità. E quando noi diciamo, ovviamente, quando noi diciamo sono in grazia di Dio, no? Quando diciamo questa frase vuol dire che noi siamo dentro Dio, quindi siamo dentro la Trinità. questa cosa è vera, ma questa frase, sono in grazia di Dio, non ci fa capire che l'unico modo per essere in grazia di Dio è amare. Poi ci può essere un amore che, come posso dire, poco percepito, no? Quindi io semplicemente tratto in maniera gentile una persona, in senso lato, la sto amando, quindi sono dentro la Trinità. Però uno non se ne rende conto, oppure io non rubo qualcosa, quindi rispetto la proprietà privata di qualcuno, quindi la amo, quindi sono dentro la Trinità. Ecco, però diciamo ai margini questa cosa non è percepita, no? Che noi siamo nella Trinità. Ma noi siamo nella Trinità, cioè noi siamo nella Trinità soltanto quando amiamo. Gesù sa la nostra fragilità, sa che noi abbiamo bisogno di comandamenti e di regole, perché noi uomini siamo un po' strani, no? Noi siamo persone che così a pelle diciamo che vogliamo essere liberi, no? Poi appena siamo veramente liberi ci mancano i paletti, ci mancano i riferimenti, ci mancano il comandamento. E quindi Gesù dice, siccome io so che voi avete bisogno di comandamenti, se vi dicessi soltanto amatevi, andate nel pallone, allora io vi dico, vi do un comandamento. Ed è proprio diciamo, l'evoluzione dei 10 comandamenti, no? I 10 comandamenti si riassumono in che cosa? Nei 2 comandamenti, ama il prossimo, ama il Signore Dio tuo con tutte le tue forze e il prossimo tuo come te stesso. No? Questi 2 comandamenti riassumono i 10 comandamenti. Ma questi poi i 2 comandamenti sono riassunti dal comandamento dell'amore. Perché nei 2 comandamenti c'è ama Dio e ama il prossimo. Nel comandamento dell'amore c'è amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Io e Dio. Perché io e Gesù, Gesù è Dio. Quindi si fondono i 2 comandamenti. Chiaramente il comandamento dell'amore è un, come posso dire, apparentemente un ossimoro. Che cos'è un ossimoro? Un ossimoro è quando quella figura retorica per cui si dice, per esempio, l'urlo silenzioso, no? Cioè contiene 2 elementi contrastanti. Un urlo come fa a essere silenzioso? In realtà delle volte c'è un urlo silenzioso, no? Se uno è così agghiacciato da aprire la bocca per urlare ma non gli esce nulla, è un urlo silenzioso. Ecco, allora il comandamento dell'amore è un ossimoro, perché chiaramente l'amore non può essere comandato. Però invece il Signore lo dice, vi do il comandamento dell'amore, perché per la nostra fragilità, per la nostra fragilità, cioè dovrebbe funzionare così secondo Gesù Cristo, no? Io dovrei dire, per esempio, oddio, bisogna essere molto puntuali, bisogna essere molto ordinati, questa qua non arriva mai puntuale, questa cosa va molto male, stiamo rovinando la vita, ecco, una serie di pensieri negativi, no? Su questo. Poi dovrebbe scattare la mia testa, no, però aspetta, questa è la legge antica. In realtà Gesù, io sono cristiano, per cui Gesù mi comanda di amare questa persona anche se è in ritardo. Mi comanda di non giudicarla, anche se, capito? E quindi io mi aggrappo a questo senso del dovere che in quel momento mi libera, cioè mi libera perché? Perché Gesù mi dice guarda che io ti comando, come dire, io ti comando di essere libero, ecco, perché amare è possibile soltanto essendo liberi, no? E questo è meraviglioso, ecco, se noi riuscissimo a vivere veramente così, questo, siccome questo è quello che sta, è il desiderio profondo del cuore di ogni uomo, perché noi siamo creature di Dio, quindi siamo fatti così, allora accadrebbe che tutti verrebbero attirati dal cristianesimo. Ma naturalmente noi non viviamo così, quindi noi facciamo diventare il cristianesimo come tutte le altre religioni, come tutte le altre associazioni, per cui può essere più o meno interessante, no, essere cristiani. Ma noi adesso facciamo questo ritiro, con questa bellissima idea dell'adorazione eucaristica, con te Gesù che sei presente in maniera ovviamente esattamente uguale che ci fosse, che sia nel tabernacolo o fuori, ma insomma dal nostro punto di vista è un po' più evidente la sua presenza, no? Quindi facciamo questa piccola scelta liturgica di fare l'orazione davanti a Gesù esposto, e questo ci serve a noi per rendere più forte la sua presenza e sfruttando la liturgia di oggi, quindi non programmi precostituiti da chissà quali enti, ma semplicemente il Vangelo della Messa di oggi, della Chiesa Cattolica, ci fidiamo di te Signore, ci fidiamo dello Spirito Santo che ci dice, guarda, voi, noi che siamo qui adesso, a noi fa bene meditare sul comandamento dell'amore. Allora, dopo aver detto, quindi questo, vedete, è l'eredità che ci lascia Gesù, no? Quindi San Giovanni ci dice, guardate che questo è il centro di tutto, è il centro di tutto il comandamento dell'amore. E allora vediamo adesso qualcosetta in più su come lo possiamo vivere tra di noi questo comandamento dell'amore. E per fare questo io ho preso soltanto un versetto dell'esortazione apostolica Gaudete et exultate, no? Di Papa Francesco. È un versetto che mi ha colpito molto, ma vedete ce ne sono tanti altri, no? Mi ha colpito molto perché dice, siamo al numero 94, dice: accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi, questo è santità. Io mi ricordo appena Papa Francesco venne eletto, appena no, insomma qualche mese dopo, mi capitò di chiacchierare con allora con il Cardinal Bassetti, che allora non era cardinale, era soltanto il Vescovo di Perugia. Mi è capitato di concelebrare con lui, in questi casi prima e dopo la messa si parla un pochetto, no? E parlammo del Papa, cioè parlammo del Papa, lui mi raccontò qualcosa del Papa, e mi disse questa frase che mi colpì molto, perché disse, ma il Papa Francesco è uno che parla col Vangelo in mano. Cosa vuol dire questa frase? Perché non vuol dire che è uno che quando parla cita continuamente il Vangelo. Non è uno che dice, ah, perché come dice San Marco, come dice San Giovanni, come dice... Ma tu ti accorgi che quando parla, quando vive, vive con la semplicità del Vangelo. È tutto molto semplice nel Vangelo. Cioè la semplicità, ecco, di questa cosa che abbiamo appena detto, no? Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Allora, questa cosa in realtà a volte complica molto, no? Per esempio, una persona mi parla e io dentro di me penso, ma chissà se questa persona mi dice la verità. Ma secondo me mi sta imbrogliando. Allora, vivere col Vangelo in mano significa credigli. Cioè, Gesù cosa avrebbe fatto? Gesù gli avrebbe creduto. Pensa, per dire, a Gesù e Giuda. Cioè, Giuda è uno che non è che si è comportato bene tutta la vita, poi ha avuto uno sbandamento. Cioè, il Vangelo ci dice che Giuda rubava, cioè, perlomeno quindi il Vangelo ci dice che durante la vita pubblica del Signore, Giuda teneva la cassa e rubava sempre. Ok? Quindi è uno che rubava sempre. Quindi rubava sempre vuol dire che, quindi, secondo me, Gesù, qualcuno se ne accorgeva. Quindi, però quante volte Gesù avrà ridato fiducia a Giuda? Quindi, io so che Giuda mi vuole tradire, in realtà la gente non sa bene dove io mi vado a trovare, so che Giuda vuole dire dove io mi sono andato a nascondere, a pregare, a fare quest'ultima cena, lo invito, ecco, capito? Non faccio il furbo che dice no, ma aspetta, tu non lo sento dei miei, lo invito lo stesso, lo tratto, è uno degli apostoli, sì, lo tratto come uno degli apostoli, ecco, capito? E comportarsi secondo il Vangelo in questo modo. Ecco, questo è amarsi, cioè se io, perché noi non dobbiamo pensare che l'amare sia fare gesti straordinari, no? Noi dobbiamo capire come fare ad amare nella vita quotidiana, quindi per esempio nella vita quotidiana comportarsi secondo il Vangelo, con questa frase, no? Accettare ogni giorno la via del Vangelo, nonostante ci procuri problemi, questa è santità. Allora Gesù ha accettato di trattare Giuda come San Giovanni, come San Giacomo, come San Pietro, con totale apertura e con totale fiducia, nonostante gli avesse procurato problemi, perché Giuda poi lo tradisce e lo fa morire, no? Certo che gli ha creato problemi, però Gesù lo tratta così. Quindi, per esempio, una persona mi parla, mi dice, guarda che io, e io ci credo, io le credo. No, questa cosa qua è difficile, tante volte noi, io anche non la faccio, a volte dico, ma chissà, no, mi sta imbrogliando, mi proteggo, mi cautelo. Oppure, un altro aspetto importante della vivere il Vangelo è un aspetto che noi chiamiamo, che il Vangelo chiama, quello della correzione fraterna, che in realtà non è innanzitutto quello che noi pensiamo, diciamo quell'istituzione, quell'istituto, no? Ma è, cioè pum 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 pum, ma è, cos'è la correzione? Cos'è la correzione fraterna nel Vangelo? È: se tu hai qualcosa contro un tuo fratello, va e parla con lui direttamente. Questo è il Vangelo. Va e parla con lui direttamente. Poi, se questo nostro fratello, sorella, non ci crede, non dice che non è vero, chiamiamo un testimone. Poi, se continua a non credere, a non accettare questo tipo di, chiamiamo appunto, di correzione, di dialogo, dillo all'autorità. Ecco, allora questa cosa noi dobbiamo viverla. Allora noi pensiamo, quante volte nella nostra vita quotidiana i problemi nascono perché non ci diciamo le cose. Non ci diciamo le cose, ma neanche sto parlando del livello che io le parlo alle spalle, eh? Ma per esempio una manifestazione molto semplice, contrario del comandamento dell'amore, mettere il muso. Io metto il muso, che succede? Succede che, ma che c'ha quello lì, che c'ha quella là, che c'ha la faccia arrabbiata, che non dice niente, boh, corre, scappa in silenzio, boh. Mettere il muso è un grande se. Mettere il muso è il contrario del Vangelo. Mettere il muso è un grande esercizio di potere. Perché? Perché io, tutti devono pensare, ma guarda un po', sta persona, ma che c'ha? Ma che cosa non c'ha? Ma che gli ho fatto? Intanto io che ho messo il muso dico, fatevi i due conti, su quello che è successo. Avete capito? Non avete ancora capito? Io vado avanti. Vediamo quando capite cosa è successo la volta là. Ma quale volta là? Pensateci. Ecco, allora succede che, no? Ovviamente sono comportamenti che abbiamo tutti, non ce l'ho con nessuno assolutamente, ma sono cose molto profonde. Allora Gesù, la strada del Vangelo non è mettere il muso, capito? Cioè la strada del Vangelo, pensiamo, allora, La Madonna ha avuto problemi con Gesù? Sì. Per esempio, quando? Quando Gesù, dodicenne, che allora era la maggiore età, è stato al Tempio senza dire nulla. Maria e San Giuseppe si sono spaventati tantissimo. Perché? Perché Gesù era un ricercato. Gesù ha sempre vissuto tutta la sua vita come ricercato, questo ce lo dobbiamo mettere in testa, perché Erode, quando non comandava Erode, comandava il figlio di Erode, è il motivo per cui vanno a vivere a Nazareth, no? Quindi è sempre stato un ricercato politico Gesù. Quindi ovviamente la Madonna e Giuseppe, non vedendo più dove è il figlio, si spaventano. Poi la Madonna aveva capito che il figlio sarebbe morto per gli uomini, ma non sapeva quando. Se voi capite che 12 anni è la maggiore età, la Madonna sapete che si è sposata a 13 anni, no? Quindi 12 anni è la maggiore età, poteva anche essere che Gesù fosse stato ucciso. Dice, arrivato alla maggiore età è stato ucciso. Quindi Maria vive con questa angoscia, il fatto che non c'è più. Come lo scoprono dopo un giorno, infatti rimane 3 giorni Gesù, no? Un giorno camminano, un giorno lo cercano, un giorno lo ritornano. E quando lo trova, che cosa dice Maria a Gesù? Tuo padre e io angosciati, protegge San Giuseppe, la Madonna, chi poi si spaventa ancora di più è Giuseppe. Comunque, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Perché non ce l'hai detto? Ecco, vedete, la Madonna non mette il muso. Non è che dice, mo adesso non parliamo per 2 anni, voglio vedere quando capisci. Ma glielo dice, litigano. Perché? Perché è inevitabile, ecco, nel paradiso terrestre e nel paradiso celeste non ci sono mai incomprensioni. Ma nella vita terrena, dopo il peccato originale, ci sono tutti i giorni delle incomprensioni. Sempre. Cioè non può passare neanche un giorno che non ci siano delle incomprensioni, capito? Quindi è impossibile che arrivato a fine giornata non ci siano delle situazioni che io devo, che meritino 2 paroline di chiarimento. Scusami, ti ho lasciato la macchina senza benzina perché non c'avevo i soldi per mettere la benzina. Mi spiace che l'hai presa, era gialla. Diciamo, era in riserva, quindi eri di fretta, sei dovuto andare a fare tu il pieno. Ecco. Oppure dico, senti, ma è possibile che una volta che prendi la macchina è sempre vuota? Questa cosa qua bisogna... Cioè, il Vangelo non è fare i missionari in Africa. Cioè, il Vangelo... Il comandamento, quindi il Vangelo è... accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi. Quindi che io vado a dirlo, dico guarda, ci sono rimasto male perché non c'era benzina nell'auto, non metto il muso, così tu capirai. Perché poi succede che un'altra persona per un altro motivo metterà il muso anche a propria volta per un altro motivo ancora, no? E non si capisce più niente, cioè no. E si rompono le relazioni, che sono Dio, capito? C'è inutile che noi ci facciamo le lezioni sulle relazioni. Queste le relazioni sono queste cose qua, che sono Dio. Quindi non c'è più Dio, cioè noi siamo fuori di Dio, quindi siamo fuori dalla grazia. Mo sto dicendo, oddio Don Mauro, ci sta dicendo che siamo in peccato mortale. Adesso tecnicamente magari anche sì, perché se c'è un rancore profondo può anche essere un peccato, ma magari anche no, però capito che... Ma perché noi dobbiamo vivere in purgatorio quando potremmo vivere in paradiso? Cioè, ma perché? Quindi non è cristiano, cioè non è Vangelo mettere il muso. No, io non lo sto dicendo perché voi state mettendo il muso, no. Cioè, lo facciamo tutti, adesso non lo so se lo fate, ma no, è che proprio mi sembra una considerazione, nella mia vita sacerdotale, nella mia vita normale, sperimento questo fatto negli altri e anche in me. Cioè, a volte può succedere che io ho dei dispiaceri, dei rancori, quello che sia, mi viene da che cosa? Stare, mettere in muso, stare in silenzio. Oppure, scusate, guardo quanto. Ecco, un'altra manifestazione di mancanza di verità è un po' diversa, eh? È il mugugno. Mugugno, parola genovese, che indica, era proprio diciamo, un modo di comportarsi dei marinai sulle navi, si chiamava diritto di mugugno, cioè il fatto di, come posso dire, una specie di cosa precedente ai sindacati, diciamo così, no? Il fatto di poter in qualche modo contestare il fatto delle decisioni del comandante. Comunque, cioè, ecco, il mugugno è, allora, che io non è che io sono soltanto uno che mette il muso, ma diciamo, c'è una specie di solidarietà di musi che però borbottano come le pentole dell'acqua, no? Blu, 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 però non si capisce che cosa succede. Perché non è il Vangelo, cioè non è vado da mio fratello e gli dico, oh, possibile che lasci sempre la macchina senza benzina? Che è Vangelo. Invece non è Vangelo andare dalla direttrice e dire, ma quella lì la lascia mai la macchina? Quello non è Vangelo, quello è il terzo grado, diciamo così. Il primo grado è che io vado direttamente. Quindi quello è il Vangelo, invece di fare, mettere il muso, borbottare, fare una solidarietà di musi che borbottano assieme, questo non è Vangelo, è il contrario del Vangelo. Succede nel Vangelo, certo che succede, a volte gli apostoli, proprio prima dell'ultima cena, vi ricordate, no? Che cominciano a discutere tra di loro su chi fosse il più grande. Perché era successo che la madre di Giacomo e Giovanni erano andati a Gesù a dire, senti, io vorrei che questi miei figli sedessero uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, gli altri mi dicono, ma sei matta, sono, guarda che San Pietro viene prima, eh? E quell'altro ha detto, veramente prima vengo io, perché e quell'altro, cioè, boom, 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 boom. Ecco, questo, no? Per cui Gesù come reagisce a questo mugugno? Lavando i piedi, questo succede nell'ultima cena, voi leggetevi San Luca, metteteli assieme, vedete che succede questa roba. Allora, ecco, è una reazione umana, ovviamente gli apostoli, cioè nel Vangelo ci sono anche quelli che sono contro il Vangelo, quando dico il Vangelo devo dire Gesù, e gli apostoli chiaramente non erano convertiti, cioè non è che basta essere un apostolo per essere santo, no? Gli apostoli erano come tutti noi, no? È interessante perché vedi che loro borbottano, fanno il mugugno, vedete anche Giuda, no? Nessuno sapeva quello che faceva, no? Quando Giuda esce per andare a dire, quando Giuda dice quello che devi fare fallo presto, dice San Giovanni, che esce, nessuno sa dove sta andando. Dove sta andando? Sta andando a denunciare Gesù. Ma Gesù lo sa, San Giovanni anche, perché Gesù glielo dice, ma gli altri non lo sanno, lo dice proprio il Vangelo. Ecco, cos'è il Vangelo? È amore, trasparenza, schiettezza, sincerità. Ci sono i problemi, ci devono essere i problemi. Se non ci sono i problemi vuol dire che qualcuno sta mentendo, perché i problemi ci devono essere nella vita. Perché? Perché abbiamo tutti il peccato originale, per cui è possibile che non ci siano problemi. Però bisogna, questi problemi bisogna non ingigantirli, neanche minimizzarli, dirli alle persone interessate, questo è il Vangelo, dirle alle persone interessate. E poi, insomma, ecco, questo è comandamento dell'amore. Bene, allora ci fermiamo, chiediamo alla Madonna che ci aiuti a vivere questo comandamento dell'amore tra di noi, vincendo quello che invece è la tentazione del demonio, che è il fatto di giudicarci, di pensare male gli uni degli altri, di fare retropensieri, di essere permalosi e, ecco, quindi poi di isolarci in ultima analisi.